Sono una voce che invade il confine del tuo corpo. Sono in un server da qualche parte nel nord Europa. Anzi, sono nel tuo cellulare. Anzi, nelle tue cuffie. Anzi, sono al centro della tua testa. Una voce che sembra arrivare da un punto indefinibile tra le tue orecchie. Hai deciso di farmi superare questo confine e di farti accompagnare in una camminata lungo la cresta di un monte. Ma cercherò di non abusare di questa concessione. Magari sei qui con degli amici, dei familiari. Ti chiedo di non pensare a loro. In questa camminata saremo solo io e te. È una rivincita della solitudine rispetto al gruppo, alla comitiva. I migliori compagni di camminata sono quelli che sanno anche stare distanti, in silenzio. Cercherò di essere tra quelli. Comincia a camminare. Saliremo insieme fino alla cima del monte. Qualche volta incontrerai dei bivi o il percorso ti sembrerà incerto. Nel dubbio, segui sempre il segno giallo. Lungo l'ascesa, lo sguardo sarà chiuso dalla vegetazione, poi si aprirà sui due lati di un confine. Anche se, a ben pensarci, un confine ha dei lati? Alla tua sinistra vedi l'ingresso di una grotta. Fermati un momento a guardarla. Intravedi che è aperta dall'altro lato. Forse ti sembra affascinante l'idea di entrarvi. Ma siccome sono qui per espandere la tua immaginazione, posso già dirti che quello che stai immaginando al di là della grotta è molto meglio di quello che effettivamente ci troveresti. Il paesaggio immaginato ti resterà come un ricordo più bello del banale intrico di alberi e cespugli che compone il paesaggio reale. Perché attraversare il confine tra proiezione e realtà quando si rischia solo di restare delusi? Prosegui lungo il sentiero. Nel dubbio, segui sempre il segno giallo. Nella vegetazione, come una rovina antica, si erge una banalissima garitta, un osservatorio austriaco che ora, all'inizio del percorso, può apparirti come una piacevole scoperta, ma che in realtà è solo un pallido riflesso delle scoperte che farai più avanti se continui a salire. Prosegui aggirando l'osservatorio verso sinistra. Tra poco vedrai per la prima volta il convento e la basilica del Monte Santo. Prosegui lungo il sentiero. Non metterò nessuna musica durante le pause. È meglio che tu faccia una cosa semplicissima. Ascolta i rumori che ti circondano. Probabilmente le cuffie che indossi creano quello strano effetto ovattato per cui camminando senti meglio i suoni del tuo corpo. Il tuo respiro, il terreno attraverso le suole, la tua mano che gratta la testa. Ascolta. I dispositivi digitali per la realtà aumentata arricchiscono il campo dei tuoi sensi, aggiungendovi elementi impalpabili. Io sono invece un dispositivo di immaginazione aumentata. In realtà faccio la stessa cosa, ma anche il suo contrario. Sottraggo elementi. Mentre cammini, prova a sottrarre il verde che hai attorno. Leva gli alberi, tieni le rocce. Leva l'erba, le querce, gli olmi. Leva gli arbusti di sommaco, anche se non sai cos'è un sommaco, e se sei in autunno, leva il rosso delle foglie di sommaco. Tieni i sassi. Cancella con la mente la vegetazione e lascia le pietre. Se ci sei riuscito, così facendo hai in realtà anche sottratto il tempo. Hai riportato questa montagna a come era un secolo fa, quando la attraversavano i soldati della Grande Guerra. Era brulla, spoglia, non solo per via delle bombe o delle trincee, ma perché era sfruttata come pascolo. Se tuttavia non hai ancora visto cosa c'è al di là della vegetazione, al di là del confine verde che blocca lo sguardo, sei in grado di immaginare la montagna brulla? Può l'immaginazione varcare un confine che l'esperienza non ha mai varcato? Prosegui sempre verso l'alto. Sei quasi sulla cresta. Alla tua sinistra avrai ormai visto la prima sorpresa di questa salita, il fiume, l'Isonzo, che costeggia a est e poi abbraccia a sud il gianduiotto del Monte Sabotino. È una cosa da nulla, ma se lo vedessi dall'alto, davvero il monte ti ricorderebbe il prisma di un gianduiotto. Continua a salire finché non trovi una garitta di cemento alla tua destra. Forse non ci hai pensato, ma fin qui sei sempre stato in Slovenia. Anzi, non hai visto altro che Slovenia. Dovunque hai gettato lo sguardo, lì era comunque Slovenia. Lì è Slovenia, qui è Slovenia, questa è Slovenia. Il linguaggio crea automaticamente un confine invisibile, questo e quello. Un confine che è continuamente negoziabile. Questo sasso vicino ai tuoi piedi, quel sasso che vedi più avanti. Dove passa il confine tra quest'albero e quell'albero? E tra questo monte e quel monte che vedi alla tua sinistra, quello con la basilica di cui magari senti o sentirai le campane suonare? Dove passa la linea invisibile che divide questi due monti da quelli più lontani che vedi laggiù a nord-est? Dov'è la linea che delimita questo territorio, questo mondo, questa galassia? Continua a salire finché non trovi una garitta di cemento alla tua destra. Fermati davanti alla garitta. Puoi mettere in pausa l'audio e muoverti in silenzio dentro la garitta. Puoi immaginare di essere una vedetta, anche se ormai lo sai, lo sguardo è ancora chiuso. Saresti una vedetta ben poco utile. Non hai percezione della linea del confine, sei ancora in un al di qua. Mettimi in pausa. Sì, mettimi in pausa e fammi ripartire quando comincia a risalire verso la vetta. Riprendi a salire. Tra poco, alla tua destra, vedrai il primo segno concreto di un confine. Un supporto in cemento per la tua immaginazione. Un cippo. Nel dubbio, prosegui sempre verso l'alto. Ecco alla tua destra il primo cippo. C'è scritto RS, Repubblica di Slovenia. Se ci fai caso, le iniziali sono state modificate. È evidente che prima c'erano altre lettere. Probabilmente FLRJ, Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia. Sul lato c'è il numero del cippo, 54. Il numero segna questa zona di confine. Tutti gli altri cippi avranno il numero 54 seguito dal loro numero individuale. Fermati un momento davanti al cippo 54. La vegetazione che vedi subito al di là è in Italia. Questo è il cippo che segna l'inizio della cresta del monte. È l'angolo in alto a sinistra di un trapezio cartografico tracciato sul fianco della montagna. Se prosegui ancora un poco, troverai il cippo 54/1. Raggiungilo. Sulla somma del cippo 54/1, al contrario di tutti gli altri che vedrai, non ci sono segni neri. A ben vedere, quindi, non si capisce davvero dove passi questo primo tratto della linea invisibile che separa due stati. È un cippo vago, ambiguo. Ti dice che qui c'è un punto attraversato da due rette, ma le rette che passano per il suo centro sono infinite. Sono raggi di confine che possono andare in tutte le direzioni. Anche se sai che non è la verità, puoi immaginare che per questo cippo il confine si irradi in tutte le direzioni. Ora puoi ripartire. I cippi saranno il tuo navigatore. I sassolini di Pollicino per il ritorno a una casa che non conosci. D'ora in poi sarai sempre a cavallo di un confine visibile e invisibile allo stesso tempo. Tra pochissimo, invece, finalmente il confine della vegetazione si aprirà e così farai il tuo sguardo. Qui mi rendo conto che la mia voce sarebbe solo un disturbo alla tua immaginazione. Torno tra poco. Non so se oggi il cielo sia terso, ma è possibile che laggiù, verso sud, in fondo alla parte italiana, tu abbia visto la ciminiera della centrale termoelettrica di Monfalcone. Dista in linea d'aria 22,4 km dal punto in cui sei. Le rovine della chiesa di San Valentino, il punto finale di questa camminata, arrivato al quale dovrei per forza tornare indietro, distano 990 metri in linea d'aria. Oltre la ciminiera, forse riesci a vedere il mare. Prosegui lungo il sentiero. Ci sono molti modi in cui posso aumentare la tua immaginazione. Uno di questi è mostrandoti una foto che non hai mai visto e forse non vedrai mai. È in bianco e nero, sbiadita e sporcata dagli anni. Raffigura in lontananza sulla sinistra il Monte Santo, con il convento che vedi anche tu dall'altra parte dell'Isonzo. In primo piano si vede la roccia chiara e frastagliata tipica del Monte Sabotino. Il vero fulcro della foto è più in alto, sulla destra. Sono tre lupi scuri con le fauci spalancate, gli occhi iniettati di sangue, fianco a fianco, le zampe anteriori alzate mentre compiono un balzo verso la preda. I tre lupi brillano sotto il sole. Sono fatte di bronzo e sono qui, sul Sabotino, per commemorare i fanti del 78° reggimento, i cosiddetti lupi di Toscana, che conquistarono la cima del monte il 6 agosto 1916. Sono qui nel senso che li puoi immaginare. Tre lupi neri in mezzo alle rocce pronti a sbranare. In un altro tempo, potrei dire entro certi confini di tempo, li avresti visti davvero. Poi sono stati distrutti e infine sono ricomparsi, più addomesticati, laggiù, dall'altra parte, seguendo il corso di Isonzo. Ora anche tu hai conquistato la cima. Sei sulla cima del Monte Sabotino, 609 metri sul livello del mare. Il fatto che il confine sia qui, che coincida con la cresta del monte, non ha in sé nulla di poetico. Il 10 novembre 1975, in un paesino delle Marche chiamato Osimo, viene firmato un trattato rimasto celebre perché consegna definitivamente la zona di Trieste all'Italia. A margine del trattato avviene anche uno scambio tra le parti. Alla Slovenia viene concessa una strada internazionale che collega Salcano al Colio sloveno. E in cambio l'Italia estende il proprio confine dai piedi del monte fino a qui, fino alla sommità. Si crea così un rigonfiamento del perimetro italiano, una piccola sporgenza a forma di trapezio il cui lato più corto è lungo esattamente 1 chilometro in linea d'aria e segue esattamente la cresta del monte. Quel lato è il percorso costellato di cippi che hai seguito e seguirai oggi. Se vuoi, puoi aprire il quaderno che si trova sotto quella piastra in metallo posta sul cilindro di pietre. Ci troverai le firme di chi è passato di qui. Ci sono anche dei nomi che ho messo io tempo fa, nomi sciocchi, piccole citazioni che solo tu puoi capire. Puoi spendere qualche minuto a cercarli, oppure puoi credere di averli trovati, mentre magari era solo il nome strano di un visitatore qualunque. Se vuoi fermarti a guardare il quaderno, mettimi in pausa, altrimenti continua ad ascoltarmi. Ora che sei in cima, mi prendo il tempo per farti alcune domande. Puoi sederti se preferisci. Questo segmento di confine, che è qui a causa di una apparentemente banale negoziazione tra stati, rappresenta uno di quei casi in cui la linea che divide due nazioni coincide con un limite naturale, in questo caso la cresta di un monte. La scelta umana cerca di combaciare con la natura. Ma che cos'è un confine naturale? È così facile identificarlo? Un fiume è un confine naturale? È davvero così facile dire questa è la metà esatta di un monte? Dire questo è il punto esatto in cui il versante sinistro termina e inizia il versante destro? Scegliere dove tagliare non è così automatico nemmeno qui, dove sembra sia la natura a guidare la mano. Voglio citarti anche un libro stupendo che parla di un'ascesa alla cima di una montagna, il Monte Analogo. Dice: «Il coltello non è né vero né falso, ma colui che lo impugna per la lama sbaglia». C'è un modo sbagliato di tracciare questo confine? Quel punto di terra accanto a quel cippo fa parte della cresta o fa parte del versante? Quella roccia è italiana o slovena? Qui sul Sabotino è facile cascare nel paradosso del confine, che come tutti i paradossi ti lascia sospeso nell'incertezza di una domanda. La linea che divide due parti, di cosa fa parte? Quanto spessa è una linea che divide? Ma soprattutto, esiste la linea? Ha una sua consistenza? Anche se tutto intorno a te sembra pacifico e così genuinamente coerente, al momento sei sopra un paradosso. Goditi un po' la cima del monte. Camminaci intorno. Forse ti chiedi perché parlo così tanto di linee. Il confine è molto più di una linea, è un dispositivo, una manifestazione complessa di pratiche sociali, sì. Eppure il confine è anche questa linea. Qui, in questo momento, è soprattutto questa linea. E proprio perché camminiamo sopra gli atomi che fanno la differenza tra il qui e il lì, possiamo concederci il tempo di riflettere su Achille la tartaruga. È come se qui potessimo stare, per una volta, nell'impalpabile e controintuitivo spazio che vieta costantemente ad Achille di raggiungere la tartaruga. Se c'è un luogo in cui i paradossi filosofici possono rivelarsi utili, forse è proprio qui, nell'intercapedine inesistente tra due ovvietà. Avvicinati al cippo che preferisci. Guarda i baffi neri sulla sua sommità. Sono linee precise che si irradiano da un punto. Ma anche quei tratti neri, se ti avvicini, hanno comunque uno spessore. Sono a loro volta divisibili in due. Ti puoi fare ancora più vicino, ancora più piccolo. Pensare a una formica che cammina su quel tratto nero. Per la formica, quel tratto non è a metà tra due mondi. È un mondo in sé. Possiamo cercare il punto mediano di quel baffo nero fino ai suoi atomi, e anche lì saremmo in difficoltà nel tracciare una divisione netta. Hai la rara possibilità di camminare esattamente sopra una linea di confine che è sia naturale che artificiale, che è concretissima e allo stesso tempo impossibile, che è precisissima e insieme vaga. Non c'è una natura ultima e oggettiva del confine. A essere naturale, semmai, è il fatto stesso che decidiamo di tracciarne uno. Come dicono gli studiosi Diner e Hagen, siamo esseri geografici, per i quali la creazione di luoghi e di conseguenza il processo di produzione di confini sembra naturale. E come dice il filosofo Sferrazza Papa, una società senza alcun tipo di confine, interno o esterno, non è altro che ciò che chiameremmo la terra o il mondo, ossia non è una società, ma un puro dato geologico. Qui finisce la prima parte di questa camminata. Nella mappa trovi un altro codice QR per ascoltare la seconda parte. Se prosegui fino alle rovine della chiesa di San Valentino, sappi che il sentiero è più impervio e roccioso e che i cippi arriveranno fino al numero 54/40. Se non te la senti e scegli di tornare al rifugio, puoi comunque scannerizzare il secondo codice QR e ascoltarlo lungo la via del ritorno.